Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 14 agosto del 2025. Andre Lo Russo, prima di arrivare, buongiorno, benvenuto a questa zuppa di porro agostana, anche se qua fa un pochino freddo in Islanda, però insomma è pur sempre quasi Ferragosto. Allora, il tema fondamentale è che a Ferragosto avviene una cosa importante, come voi sapete non c'è stato mai un Ferragosto così caldo e poi i giornali non ci saranno, ma ci saranno il 16 e quindi vedremo che cosa succede, cioè non ci sono domani 15, ma tornano il 16, quindi ci saranno i resoconti di quello che è avvenuto nel vertice di Anchorage in Alaska. Europa e Trump, dice il Corriere della Sera, avvisano Vladimir Putin. Perché cosa è successo? Ieri si sono sentiti Trump si è sentito con gli europei hanno deciso, e anche con Zelensky, e sostanzialmente hanno detto una frase significativa, quella mezza frase a cui sono appoggiati tutti quanti i giornali europei, devo dire anche quelli inglesi, e cioè ci saranno delle conseguenze se non si uscirà da questo accordo, da questo incontro del 15 agosto senza una tregua. È quello che ieri ha detto pubblicamente Trump, ma siamo anche molto abituati a Stefano sta a Miami Beach, un po' più caldo rispetto a qua, siamo molto abituati a dichiarazioni di Trump che poi non seguono esattamente quello che lui ha detto, cioè lui dice delle cose che poi non vengono seguite esattamente dai fatti o comunque accomoda le sue verità. Albrizzi, ciao Venezia, 1969. E la verità forse più interessante, più che verità, il commento più interessante di oggi è quello di Maurizio Molinari sulla Repubblica. Devo dire che come editorialista è decisamente molto meglio di come sia come direttore, perché mi sembra che non governasse molto la macchina della Repubblica che andava da un'altra parte, e quello che diceva Molinari e quello che scrive oggi Molinari è che il vertice resta appeso a un filo, nel senso che sarà molto complicato riuscire ad avere un accordo perché la via è molto stretta, la via è stretta perché Trump, dopo la dichiarazione di ieri, a meno di autosmentirsi clamorosamente, vuole che si arrivi una tregua, gli europei non vogliono che si molli troppo terreno, mettiamola qua, oggi Crosetto ha detto anche Kiev deve fare delle concessioni. Intervista mi sembra sul Repubblica. Beh, insomma, quindi il punto di vista non solo di Molinari, ma Molinari lo fa molto chiaramente, è a Stefano Civiva a Miami Beach, è un grande, dovremmo vederci allora, quando vengo a Miami Beach la prossima volta farò una zuppa da là e ci incontreremo. Quello che dice Molinari è che quindi questo tipo di accordo è molto complicato. Però insomma sono tutte chiacchiere e poco distintivo fino a quando noi non ci renderemo conto di quello che veramente successo il 16 agosto, meglio il 15 agosto, su tutti i siti e anche il sito nicolaporro.it, che non va mai in vacanza. Può andare in Islanda, ma non in vacanza. E domani, dice Maria, ci aspetta un grande toc toc. Vedremo quello che succede domani. E comunque è una di quelle date da segnarsi sull'agenda. Peppe Ragosta ha acquistato un badge e ti ringrazio. Secondo tema estivo e più estivo di questo non c'è, è questa storia pazzesca degli ombrelloni vuoti. È una roba pazzesca, cioè quest'estate è partito il treno che è un disastro, le spiagge sono vuote, hanno perso qualche cliente evidentemente le spiagge, ma il non detto, anzi il detto da Concita De Gregorio, dai giornali di sinistra, eccetera, è che queste spiagge sono vuote per colpa del governo che ha impoverito gli italiani che quindi non si possono permettere di andare in spiaggia, questo è il principio. Poi però purtroppo le opinioni spesso soprattutto quelle un po' modificate come queste geneticamente, si scontrano con i fatti e sta succedendo un fenomeno speculare, e cioè che sono tutti furibondi in montagna perché c'è troppa gente, cioè la gente che non va al mare va in montagna. Oggi il presidente del CAI alla Corriere della Sera, mi sembra, dice code, selfie, tornelli, non è montagna. Amico mio, benvenuto nel turismo, non di massa, nel turismo. Probabilmente anche Budelli sarebbe bella senza gente. E i vecchi pescatori e i vecchi amanti della Sardegna ricordavano Budelli con le barchettine. Oggi provatevi ad andare domani mattina a Budelli e vedete che casino c'è. Le spiagge più belle della Sardegna, della Liguria, della Puglia, della Toscana, quelle spiagge sono prese d'assalto e lo erano e si sono costruiti dei sistemi attraverso attraverso il pricing, i tornelli, per far sì che ci fosse una selezione che alla sinistra non piace, ma che c'è. Albrizzi di Venezia vi dice che a Jesolo c'è un inferno di persone, però i giornali su questa roba... Petraccia, fantastico, il CAI è una setta di tromboni. Io non so se sia una setta di tromboni, ma so che da una parte ci dicevano che l'estate era morta per colpa del governo che non lasciava soldi nelle tasche degli italiani, e dall'altra è che le montagne sono prese d'assalto. A nessuno sfugge che se da una parte decide di andare in montagna, probabilmente lascia la spiaggia per andare alla montagna. Ma il punto poi vero è che i numeri sono completamente diversi. Alessandra Coderoni dice: io sono a Budelli in ottobre e maggio, e fai bene perché lì te la godi alla grandissima. Sapete qual è? La questione fondamentale è che un'indagine di Confcommercio, di questi che è pubblicata oggi sul Sole 24 Ore, dice che 12 milioni di italiani sono in vacanza a Ferragosto, 12 milioni di italiani, e il periodo medio delle loro vacanze è di 13 giorni, l'anno scorso era di 11. Allora, gli italiani saranno certamente impoveriti, non ci avranno per colpa della Meloni, dovranno stare chiusi a casa, ma 2 giorni meno rispetto all'anno scorso. Forse era colpa della Meloni anche l'anno scorso, ma non se ne parlava così sui giornali. Non diciamo cazzate, come dice Biagioni Antonio: le spiagge sono piene, sono tutte cazzate. Non so se sono cazzate, ci sarà qualche spiaggia con meno gente, però il punto fondamentale è che questa vicenda è stata montata politicamente. Ieri è venuta una strage di migranti, 2 barconi si sono rovesciati al largo di Lampedusa, 27 morti, tra cui un bambino, ciao Ale Meo, e il commento anche in questo caso, anche se qui c'è una gravitas completamente diversa, una forza che nasce nella morte degli esseri umani, non nel loro godimento delle vacanze, quindi capirete che ci sono delle differenze sostanziali, però il principio e lo schema è sempre questo: se muoiono delle persone in mare è colpa del governo. Oggi chi ha il coraggio di scrivere questa stronzata è soltanto l'Unità del mio amico Sansonetti, che dice: è la linea Piantedosi che porta ad altri morti. Ovviamente i governi non querelano, i governi fanno bene a far scrivere tutto agli altri, però voi vi rendete conto che il senso è che noi se muoiono delle persone non è colpa dei trafficanti, che anzi noi dobbiamo comprendere. Non è colpa di questa classe media africana che vuole per motivi economici arrivare attraverso i barconi in Italia. No, è colpa del governo italiano, che fa una cosa che probabilmente fanno tutti i governi, ad esempio qua in Islanda, e cioè c'è un piccolo paesino di 400.000 persone che non vuole assolutamente stranieri, e che i 20.000 ucraini che si è portato a casa li soffre, perché dicono hanno cambiato completamente i nostri stili di vita. Però il punto sostanziale è che o l'immigrazione è controllata e regolata, oppure l'immigrazione è un casino, e purtroppo la tragedia di ieri, ovviamente i giornali di sinistra la imputano al governo Meloni. Quindi il punto fondamentale è che prima era colpa di Salvini che chiudeva i porti, adesso che i porti non sono chiusi è sempre colpa del governo di destra, perché l'idea degli aspiranti Patek, Renzi e della sinistra è: accogliamo tutti. E quando dovessero accogliere tutti, uno immagina, non ci sarebbero incidenti in mare. C'erano anche incidenti in mare e morivano anche in quel momento, anzi in termini assoluti morivano di più prima, perché più gente andava in mare con i barconi e più, non da un punto di vista proporzionale, da un punto di vista assoluto, morivano in mare. Ma questa cosa vagliela spiegare a loro, è difficilissimo. C'è un altro tema fondamentale, è questa vicenda di questa signora di 71 anni che è stata ammazzata da 4 ragazzini in Roma. Io però ve la spiego la dinamica: lei esce di casa, ieri, la sera prima l'aveva mangiata con i figli, tranquilla, si prende il suo autobus, alla fermata dell'autobus arriva una macchina, la prende in piedi, cade per terra, la macchina era rubata da 4 ragazzini sotto i 14 anni, i ragazzini con le magliette dei Pokémon neanche si fermano a vedere come sta la signora, ritornano nel loro campo Rom e la signora in agonia muore. Perché conviene ricordarla questa cosa, che è morta questa signora di 71 anni, e qui Crippa sul Foglio la prende, secondo me, per un lato giusto, dice: beh, insomma, radere al suolo i campi Rom, come ha detto Salvini, è sbagliato, e dice una cosa che nei toni e anche nei principi è sbagliata, dice Crippa, ma c'è anche di peggio rispetto a quello che dice. È quello che dice Salvini, dice Maurizio Crippa sul Foglio. La politica ipocrita, figlia della sociologia, per cui è sempre colpa del disagio sociale o della scarsa integrazione, cioè è sempre colpa di qualcun altro se ci sono dei ragazzini che prendono e ammazzano una persona. Non è mai colpa del, non c'è mai un senso della responsabilità, e questa cosa la capisci perfettamente leggendo il giornale che faccio io, ed è il maggior sacrificio. Voi pensate che mi leggo il domani anche in vacanza? Cioè, io non so perché sono stato condannato a fare questa zuppa, caro Milko. Sono stato condannato a fare la zuppa e reggermi domani in vacanza, e per di più a leggermi Giovanni Pellegrino, il quale dice: ma insomma, anche nella nostra Sicilia degli anni 90 c'era questa idea di prendere le macchine e guidarle senza patente. Certo, grazie al cazzo, è da quando esistono le auto che i ragazzi provano a guidare le macchine. Però fai come lo stesso Pellegrino ammette: magari non a rubarle, non a uscire per strada. Certo, una cosa è prendere la macchina in campagna nella Sicilia degli anni 90, che è molto simile a quella attuale, e farsi sullo sterrato 500 metri nella propria campagna. Il massimo che rischi è la tua vita e quello di un appezzamento di terra. L'altra è rubare una cazzo di macchina a tre turisti francesi all'interno di una città, prendere la macchina e andare a fare un E a farsi un giretto per la città avendola rubata. Cioè, è come dire, la differenza tra dare uno schiaffo a una persona e prendere una pistola e sparargli. Ci sarà una cazzo di differenza, sono tutte e due forse biasimevoli dal punto di vista etico, ma una ammazza, l'altra commette come possiamo dire, una piccola violenza. Temo che ci sia una differenza tra queste cose, ma questo non è chiaro a quelli del domani, che sono rigorosissimi sempre su quello che riguarda i colletti bianchi e i politici. Però se invece quattro ragazzini ammazzano una donna, ma dai ragazzi, il problema non è mai loro. E tant'è che Sallusti giustamente mette insieme la questione sia dell'immigrazione sia dei ragazzini rom, dicendo: ragazzi, le due cose sono molto simili, perché vi è la stupidità di chi ritiene che immigrazione e integrazione non debbono avere regole e confini. Questo è il punto sostanziale, cioè la mancanza di regole e di confini per loro è assurdo. In realtà le responsabilità qua si devono individuare una per una, e non si può neanche negare che all'interno dei campi rom esistono delle aree di illegalità in cui sala, compagnia cantante, occupati, come giusto che sia, migliorare la città. Cioè, questi di sinistra non dovrebbero incazzarsi con Sala perché più o meno oggi c'è un manager, un altro manager indagato, il direttore generale del comune, leggo Ferrarella sul Corriere della Sera, indagato è sotto i riflettori della procura per le vicende delle edilizie di Milano. Il problema non è che lui faccia i grattacieli, è che lui fa i grattacieli, pensa ai diritti dei LGBTQ, pensa a non mangiare il territorio e tutte le regole, ma non pensa che nella città ci sono queste bombe atomiche, non solo in questa città, ma in tante altre città, che si chiamano campi rom totalmente incontrollati. C'è qualcuno che li ha controllati, esiste la possibilità di farlo in Piemonte, lo hanno fatto, lo leggo oggi sul giornale. La verità oggi di fatti di questo parla, perché dice: i tanti campi rom fuori controllo. Non è una questione di se avverranno cose simili a quelle che sono venute a Milano con i bambini che rubano la macchina, e quando avverranno, perché si creano delle bombe assurde. Ci sono un'altra, beh, no, e poi c'è un'ultima storia, vi devo veramente lasciare con questa, che titola molto bene Cerno, Nazistelli, con la Elli di Elli Schlein. È veramente un titolo molto forte, ma è molto forte quello che 44 cretini, si può dire anche se sono parlamentari, quindi avrò la possibilità di essere querelato da uno dei 44, e devo dire che sarebbe una medaglietta essere querelato da questi 44 signori, a partire dal primo firmatario di questa richiesta. Il primo firmatario si chiama Mauro Berruto, e voi direte: ma che cazzo è Mauro Berruto? Mauro Berruto è l'ex commissario tecnico, mi sembra, della Nazionale di Pallavolo, una cosa di questo tipo, che dopo aver fatto il commissario tecnico della Nazionale di Pallavolo è andato a fare il deputato del Partito Democratico, cosa perfetta. Anche Bearzot poteva fare, non so, il deputato di Forza Italia o del Partito Democratico. Chi se ne frega il fatto che il commissario tecnico lasci il commissario tecnico e vada a fare il deputato del PD. E il PD, visto la sua grande esperienza sportiva, lo fa responsabile dello sport del PD. E fino a qua tutto va bene, tutto normale. Anzi, finalmente abbiamo un tecnico che si occupa di sport e dovremmo essere tutti compiaciuti, anche nel Partito Democratico. Sapete che si inventa questo qua, questo genio di Berruto, una raccolta di firme per far sì che l'Italia proponga al CONI, al CIO e a chi cazzo vi pare a voi, l'esclusione di Israele dai prossimi giochi olimpici. L'esclusione di Israele. Cioè uno sportivo, sua di sportivo, un genio della palla o delle palle, che cosa fa? Riunisce, dice: ragazzi, sapete che facciamo? La prossima Olimpiadi, le Olimpiadi, escludiamo Israele. Ma voi vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto, vabbè, abbiamo visto sui russi che non potevano giocare a pallone, non potevano giocare a tennis con la loro bandiera, non potevano suonare nei nostri teatri, ma qua stiamo da un cretino, ma secondo me immagino la fede, che cerca delle firme in Parlamento affinché la squadra israeliana, cioè di gente che non c'entra assolutamente nulla con Bibi Netanyahu, zero, cioè soltanto perché sono ebrei israeliani, non possono partecipare alle Olimpiadi. Alle Olimpiadi e quindi forse anche alle gare nazionali. Questo Berruto non si vergogna di sé e non si vergogna della sua firma. E sapete perché non si vergogna? Perché 44 signori del PD firmano. 44, vabbè, ci sono i soliti, voglio dire, la Boldrini, Cecilia Strada, vabbè, è ovvio, ci sarà forse la Salis, non l'ho letta, ma ci sarà anche lei, c'è, come si chiama, quell'altro, quello che stava da Santoro, quello che si lamentava per la correttezza di Quarta Repubblica, come si chiama, tanto siamo talmente corretti che non lo inviteremo più, come si chiama, Ruotolo, capito, Ruotolo c'era in questa firma, in questi 44 che firmano perché non partecipi alle Olimpiadi Israele, ma sapete chi firma pure? Tarquinio, l'ex direttore dell'Avvenire, dei Vescovi, Tarquinio, firma Tabacci, il vecchio dinosauro democristiano che trattava con le banche e forse con un po' di finanza ebraica, immagino, oppure quella a lui non piaceva evidentemente. E che facciamo? Questo Berruto ha messo insieme una lista di 44 deputati che sostengono che Israele non possa partecipare alle Olimpiadi. Se per voi è normale, se poi, indipendentemente da come la pensiate, vi può anche stare sui coglioni Netanyahu, potete anche considerare, voglio dire, genocida l'attività del governo, io non la considero tale, ma che cosa c'entrano le Olimpiadi e che cosa c'entrano gli sportivi? Io voglio capire come il commissario tecnico della pallavolo, oggi responsabile dello sport del PD, possa pensare una stronzata di questo tipo. Sì, Tarquinio è superbo. Vedete, quando qualcuno oggi Travaglio scrive, beh, insomma, questo governo è andato molto avanti, ha fatto molti più giorni di governo di tutti quanti i governi repubblicani, tranne Berlusconi e Craxi, però il problema di questo governo è che non si ricorda nulla di quello che ha fatto questo governo, è una stronzata quella che dice Travaglio, perché è molto più rilevante quello che non ha fatto questo governo, e cioè non ha fatto di, nonostante qualcuno lo credesse, di andare con i russi immediatamente, non ha fatto quello di essere pro-PAL come questi cretini immediatamente, non è stato anti-Trump immediatamente, cioè tutte queste cose che ha fatto questo governo, se avessimo avuto il Berruto, come si chiama questo cretino qua? Berruto, come si chiama? Questo adesso ve lo devo dire, me lo sono perso, ex commissario Berruto. Allora, se avesse fatto questo governo, fosse stato governato dai Berruto invece che dagli Abodi, se fosse stato governato da, come si chiama quell'altro, dai Tarquinio invece che dai Crosetto, se fosse stato governato dalle Boldrini invece che di La Russa, che vi può piacere o non piacere, beh, sarebbe stato questa roba qui. E poi l'altra cosa che mi fa impazzire, straordinaria, della politica che oggi scrive Travaglio, è che le cose che dice Travaglio, cioè che questo governo non ha fatto nulla e quindi non c'è da festeggiare sulla sua stabilità, è la stessa cosa che dice l'aspirante Patek dice: io durante il mio governo ho fatto gli 80 euro eccetera. Anche questo governo probabilmente farà la riforma della giustizia, che è la riforma delle riforme, ma lasciamo, non voglio neanche entrare nel merito. Ma il problema della posizione di Travaglio e dell'aspirante Patek, che sono identiche, coincidenti oggi, è che a loro non comprendono il fatto che questo paese, per la stabilità, oggi è considerato uno dei paesi più affidabili, ma non lo diciamo noi, lo dicono tutti i giornali del mondo, nel mondo, per il semplice motivo che, a differenza dei francesi, non hanno un premier che sta uscendo ogni 6 mesi, a differenza degli inglesi non cambiano premier ogni anno, a differenza degli spagnoli non hanno un premier che viene indagato e che ha una maggioranza che ogni giorno deve cercare in Parlamento, e a differenza dei tedeschi non hanno dovuto fare le elezioni anticipate. Ma dai. Prodi invece oggi è fantastico, io su di lui voglio, perché vedete, non abbiamo il senso del ridicolo, neanch'io ce l'ho evidentemente, sono un uomo ridicolo, ma non sono ridicolo quanto Prodi, perché Prodi oggi riesce a scrivere un articolo in cui, riguardo a Trump, dice: l'impressionante subordinazione degli strumenti economici a quelli politici. Vi ripeto, Prodi, ex presidente dell'IRI, l'uomo che ha deciso di farci entrare nell'euro, indipendentemente dalla nostra politica, senza neanche un referendum, senza nessuna compatibilità sociale, cioè l'uomo che ha gestito in termini politici IRI e addirittura la nostra moneta, dice che Trump lo impressiona per la subordinazione degli strumenti economici a quelli politici. Ma come? Uno che ha deciso l'entrata dell'euro fottendosene della politica, perché l'economia per lui era più importante. Uno che ha gestito tutte le partecipazioni statali solo a fini politici. Stiamo parlando di partecipazioni che facevano le fabbriche dove si potevano assumere le persone. Questo era il periodo. Stiamo parlando delle fabbriche che venivano comprate dai privati perché sennò sarebbero fallite. Cioè, la subordinazione dell'economia alla politica è Prodi, è il prodismo, è il democristianismo, è l'Italia del pentapartito, e tu oggi accusi di ciò Trump dopo che l'hai fatto per una vita? Beh, insomma, mi viene piuttosto da ridere. Direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo non domani, perché domani è il 15 agosto e quindi è vacanza sia per i giornali, noi non andiamo mai in vacanza, ma domani ci sarà, come si dice, gli aggiornamenti ora per ora di quello che avviene in Alaska. Ma chi è che intervista ancora Prodi? Dice Safi, no, non è un'intervista, ha proprio scritto un articolo sul Messaggero. Elisabetta, ciao, Rick Sciadi, Romano, il fratello venuto male, Franco è l'intelligente della famiglia, Franco Prodi è un genio totale, ed è il meteorologo, il climatologo, scusatemi, Prodi che ha ucciso l'Acirio Bertolli, da Riva, vabbè, insomma, lo sappiamo tutti. E Prodi ha fatto di tutto per svendere l'Italia. Questo non lo so, ma certo ha subordinato alla politica tutta l'economia e il mercato. Ciao.